è indetta dagli organismi autonomi di fabbrica in occasione della scadenza dello sciopero generale del 12 gennaio. L'introduzione al dibattito è organizzata attraverso due relazioni. La prima relazione verte sui temi dello sviluppo delle lotte e dell'attacco padronale, dall'attacco in fabbrica all'attacco a livello politico complessivo. La seconda sulla strategia del sindacato e i nostri compiti in questa fase. Nelle due relazioni non viene dato un particolare risalto a due aspetti importantissimi della lotta che viene condotta dagli organismi di massa e dai rivoluzionari in generale, cioè la lotta antifascista e la lotta internazionalista, con le due scadenze importanti del 18 a Roma e delle manifestazioni per il Vietnam. Questo non significa sottovalutare l'importanza di questi temi, ma darla priorità nelle relazioni e nel dibattito alle questioni delle lotte contrattuali e dello scontro politico in atto. Evidentemente tutte queste questioni politiche sono tra di loro collegate. Il primo intervento, la prima relazione è tenuta da un compagno del CPO della fase standard.
Va bene compagni, cioè una premessa, la relazione è fatta così in maniera non schematica ma comunque abbastanza breve, anche tenendo conto del tempo che abbiamo a disposizione, che è abbastanza breve insomma, per cui vabbè. La situazione del movimento, no? Delle lotte si presenta con numerose categorie in lotta a fianco dei metalmeccanici. E gli edili, i grafici, i chimici, i pubblici e i bancari. Chiaramente su tutto questo fronte, no, di lotte, la categoria che domina, sia per il peso politico sia per il tipo di esperienza che ha avuto, sono chiaramente i metalmeccanici, no? Ma complessivamente tutto il movimento ha vissuto e vive un momento di generalizzazione sia di contenuti che di esperienze di lotta, che è estremamente positivo. Questa generalizzazione appunto avviene sia tra diverse categorie, cioè sia tra le diverse categorie in termini di obiettivi, come ad esempio la piattaforma degli edili, no? Che conteneva obiettivi di una centralità estrema rispetto alla situazione attuale, quali il salario garantito, l'abolizione degli appalti, comune anche alla piattaforma dei metalmeccanici. Sia ad esempio anche l'esperienza che vabbè è piena anche con delle contraddizioni, ma comunque è sostanzialmente positiva, dei bancari che per la prima volta hanno adottato certe forme di lotta, i picchetti duri, le cariche della polizia anche a Milano eccetera. Ecco, questa generalizzazione passa anche attraverso a settori all'interno di categorie come quella dei metalmeccanici, che tradizionalmente fanno la lotta dura, che sono stati quelli che hanno introdotto certe esperienze e forme di lotta nuove. E, ad esempio un fatto estremamente positivo che è la classe operaia di Napoli, raccolta attorno all'Alfa Sud in sostanza, che è l'unica grossa concentrazione, per la prima volta nella sua storia sta facendo anche lei una lotta dura, e quello che più conta, sugli stessi obiettivi sostanzialmente della classe operaia del Nord. E questo dimostra anche quanto false erano le critiche, quanto falsi erano i motivi per cui i burocrati sindacali, fino alla consultazione, dicevano: cazzo, non possiamo ora in questa piattaforma introdurre certi obiettivi perché non sono di attualità, non sono centrali rispetto alla situazione del Sud, eccetera. Come reagisce la classe operaia di Napoli dimostra quanta falsa era questa motivazione. Vabbè. Questa esperienza di generazione passa anche attraverso il coinvolgimento di alcuni settori all'interno delle stesse fabbriche, cioè alla Fiat per esempio, che la lotta dura si è estesa a tutta la Fiat e non riguarda più certi settori. In quasi tutte le fabbriche quelle esperienze che erano patrimonio solamente di determinati reparti si stanno generalizzando a tutte le fabbriche. Ad esempio anche a livello di zona lo verifichiamo questo, cioè il fatto che si organizzino piccole e medie fabbriche per spazzare via i grumieri in tutta la zona, cioè il fatto che l'operaio veda il grumiero anche di un'altra fabbrica come un problema suo e quindi si pone nella prospettiva di risolverlo. Il livello di combattività di queste lotte è anche lui molto alto, specialmente nelle situazioni appunto di maggior concentrazione, e io direi che addirittura superiore come valore politico al livello di mobilitazione intrinseco agli obiettivi della piattaforma. E qui ad esempio possono servire, secondo me, gli esempi tipo l'Alfa Romeo, dove anche l'altro ieri al reparto gruppi si sono fermati sul programma delle ore di scivolamento, alla Innocenti, dove al reparto montaggio hanno fatto la stessa cosa, le fermate che molto spesso vengono alla Fiat sul problema anche lì della messa in libertà del pagamento delle ore di scivolamento e sul problema della seconda per tutti. Complessivamente appunto il movimento ha una forte combattività. L'atteggiamento del sindacato, cioè dei vertici sindacali e dei revisionisti in fabbrica in questa situazione è come sempre volto al castramento, al piomperaggio di queste lotte, o perlomeno comunque a porre un freno allo sviluppo e all'estensione delle lotte stesse. E quindi ad esempio vediamo che quelli del PC e così generalmente tutti attivisti in linea insomma con i vertici sindacali si rifiutano e boicottano i picchetti, boicottano i cortei interni, danno dei provocatori ai compagni che fanno la lotta dura. E anche lì, anche sull'articolazione degli scioperi, cioè addirittura stanno mandando in giro per tutta Milano i funzionari a dire che vabbè cazzo, l'articolazione degli scioperi è una cosa che va fatta a livello generale, altrimenti si apre il fianco alla repressione, e vanno a dire all'Alfa che non si può fare perché le piccole fabbriche non vogliono farla, poi vanno alle piccole fabbriche e va a dire che non si può fare perché l'Alfa non vogliono farla. E insomma è un atteggiamento di questo tipo, cioè. Poi un'altra maniera che hanno, cioè, per impedire che un'articolazione seria e incisiva delle lotte è quello di riempire gli impegni zonali, no? Con delle scadenze a livello di zona per cui obbliga a usare le ore in un certo modo invece che in altro, no? C'è tutto questo atteggiamento, cioè, che è rivolto al non salto di qualità delle lotte, cioè a fare in modo che non si abbia appunto questo passaggio all'incisività più fonda. A livello generale, vabbè, a parte la divisione delle trattative nei tre tavoli che ancora c'è, nonostante che ormai anche i sassi abbiano capito cazzo che il discorso dei padroni è unico, il fatto che appunto nonostante la provocazione chiara, lampante, dico, dei padroni, no? Che dopo due mesi ancora sono lì a discutere sulla loro contropiattaforma, non rompono, e sono lì e appunto c'è Gavioli della FIM che diceva che hanno il culo di marmo e da lì non si muovono. E soprattutto un fatto di estrema gravità, cioè come in effetti stanno cedendo di fronte alla repressione del padrone in fabbrica, no? Cioè come rinunciano in effetti sia a dare una risposta quando il padrone attua o le serrate o comunque o non paga le ore che stanno in mezzo tra una mezz'ora e l'altra quando si fanno i scioperi articolati, oppure chiude la fabbrica come la Breda a Sesto, cioè c'è un calamento di brache totale sotto questo aspetto, e anche sull'aspetto della difesa proprio immediata dei compagni che vengono colpiti dalle lettere di licenziamento o la denuncia. All'Alfa un compagno gli ha tenuto una lettera, l'esecutivo ha tenuto in mano una lettera 20 giorni, una lettera di sospensione, fino a che scadeva il tempo di contestarla in sostanza, e poi gliela ridata, dice ma preoccupatene te. Cioè l'atteggiamento di fondo è questo. Di fronte a questo quadro chiaramente il padrone non è da meno, cioè picchia duro il padrone, le lotte salgono, il livello di combattività delle lotte sale e parallelamente sale anche il livello di risposta, di repressione del padrone. E qui magari quadro un momentino, cioè da come era partito in sostanza tutto questo, cioè dalla necessità che il padrone ha di colpire fino in fondo, no? Anche dopo il tipo di esperienza del 69 e le lotte aziendali che sono seguite, cioè il problema che il padrone ha in sostanza era quello di colpire questa autonomia operaia nascente, di colpire tutto il movimento, di dare una botta a tutto il movimento, e parallelamente ha la necessità il padrone di ristrutturarsi, ha la necessità di ristrutturarsi, di ricomporre i suoi meccanismi di accumulazione, di ricomporre, di ritrovare i suoi profitti in sostanza, i suoi profitti intaccati dalle lotte operaie, dalla messa in discussione stessa dell'organizzazione del lavoro, ed attacco a fondo che la classe operaia ha portato in questi ultimi anni. Va bene, per fare questo, compagni, lo sappiamo, cioè il padrone usa tutti i mezzi che ha, quindi fa largo uso della cassa integrazione, licenzia, c'è lì Andreotti che gli ha aperto la via con l'estensione alla cassa integrazione impiegati e lui la sta usando un po' dappertutto. Attacca e reprime fino in fondo le forme di lotta più incisive, quelle che lui gli rompono più i coglioni. E quindi arrivano lettere di licenziamento, lettere di sospensione ai compagni che partecipano ai cortei interni, ai compagni che fanno i picchetti. Usa in maniera antisciopero la cassa integrazione con la messa in libertà a Monte e a Valle. Attacca gli scioperi articolati anche attraverso il non pagamento, come dicevo prima, delle ore che stanno in mezzo tra una mezz'ora e l'altra. Ha anche lì la magistratura, non a caso dico, la magistratura allineata ai suoi bisogni che giudica gli scioperi articolati illegali, come la sentenza in Toscana di una settimana fa. E i magistrati che non stanno al gioco vengono sbattuti fuori, come a Milano, vengono sbattuti via. E controllo dell'assenteismo, controllo spietato. Ai compagni addirittura arriva il controllo del medico prima ancora che facciano il certificato. Sembra strano. E mette in atto tutte quelle manovre di provocazione usando le parti più retrive degli impiegati dentro la fabbrica e appunto in uso antisciopero. Attacca le libertà garantite dallo Statuto dei diritti dei lavoratori. Alla polizia davanti ai picchetti, nelle situazioni di minor forza del movimento addirittura interviene la polizia e picchia anche duro. C'è tutta una situazione di questo tipo, di attacco a fondo alla classe operaia. A livello più generale poi, appunto disponendo di tutto questo allineamento che gli organi di potere hanno avuto, no? C'è il tentativo, dico, di Andreotti del fermo di polizia, che non è altro che l'estensione della repressione fuori dalla fabbrica. E sostanzialmente tutti i problemi, no, che il padrone ha avuto in questi ultimi 3 anni, cioè il problema di fondo dell'abolizione oppure o perlomeno della regolamentazione stretta della contrattazione aziendale, del controllo dell'assentismo e del pieno utilizzo degli impianti, che sono delle premesse fondamentali, essenziali, da una parte sia per appunto colpire o comunque togliere la possibilità a questa autonomia operaia di svilupparsi, e dall'altra premessa indispensabile appunto per ricostituire i suoi profitti, per ricostituire i suoi meccanismi appunto di sfruttamento. Tutto questo appunto si concretizza nella contropiattaforma che ha presentato al tavolo delle trattative. La piattaforma è, come dicevo prima, appunto, pieno utilizzo degli impianti, controllo dell'assentismo, regolamentazione della contrattazione articolata. Su questo, pur sapendo che magari fino in fondo non arriva all'ottenimento totale di questa piattaforma, magari ci sono altre vie, come l'accordo dei chimici dimostra, però appunto l'atteggiamento che ha è quello duro, è quello della lotta lunga, non dura ma lunga. Questo qui è un obiettivo che sicuramente si pongono appunto nella lotta lunga, proprio perché è un mezzo, anche se indiretto, per fare in modo che la contrattazione articolata per il prossimo anno, un anno e mezzo, scompaia in effetti, no? Perché quando dico la categoria si è fatta le 200 ore di sciopero, dico, è una garanzia che per un anno e mezzo non riparte, no? Chiaramente. Per cui c'è questo tentativo della lotta lunga, che tra l'altro è secondata anche da come stanno conducendo avanti queste trattative i sindacati. Cioè, ora chiaramente vorrei entrare sulla valutazione appunto fino in fondo, cioè della linea politica che sta dietro a questo discorso, cioè sul comportamento, sull'atteggiamento dei sindacati, però appunto è il pezzo che dovrebbe fare l'Emilio e magari...
Va bene, la seconda relazione è tenuta da un compagno del CUB Borletti. Va bene. Abbiamo visto qual è il quadro politico nel quale si vengono a sviluppare sia le lotte contrattuali, non dobbiamo dimenticare che parallelamente alle lotte contrattuali la parola d'ordine dei sindacati era stata anche quella a fianco delle lotte contrattuali, in una maniera che si intrinsecava, si doveva portare avanti parallelamente quelle che loro per un primo tempo avevano chiamato riforme, adesso hanno già un po' più pudore, non le chiamano bene più riforme, non si capisce bene cosa le chiamano. Attraverso quindi una trattativa a livello generale, no? A livello di tutte della Confederazione generali, con il governo direttamente. Cioè doveva essere una saldatura di tutte le lotte, praticamente di un fronte ampio, di tutte le categorie, di tutti i lavoratori, che parallelamente ai contratti avrebbero portato avanti queste lotte. Già l'accennava il compagno prima, Paolo, su come concretamente all'interno delle lotte contrattuali è il comportamento sindacale. Bisogna fare una piccola premessa su come sono arrivati per esempio a stipulare certe piattaforme. Non dimentichiamo che per tutto il periodo della formulazione delle piattaforme si è agito a livello quasi terroristico nei confronti delle fabbriche che portavano avanti obiettivi quali il salario garantito, qual è la contingenza per far fronte proprio all'attacco che avveniva sul piano economico e sul piano dell'occupazione, sia per l'aumento dei prezzi che tagliava i salari, sia per la cassa integrazione generalizzata perché i padroni ristrutturavano. E abbiamo visto proprio la volontà dichiarata di togliere proprio questi obiettivi più qualificanti. Le motivazioni erano quelle che non vogliamo fare uno scontro duro, no? E poi l'abbiamo visto. Abbiamo visto già fin dall'inizio che lo scontro duro invece l'hanno fatto i padroni e lo vediamo tutt'oggi, la repressione che si sviluppa, l'attacco governativo, eccetera. Ebbene, già ne accennava appunto il compagno, l'atteggiamento sindacale si articola in questa maniera per quanto riguardano le lotte contrattuali. È primo non intensificare la lotta. Ci sono tutta una serie di dichiarazioni che fanno testo proprio. Hanno iniziato i contratti senza dichiarare sciopero, ritornando alla vecchia tradizione che ormai il 69 aveva sconfessato. Sono andati avanti 3 trattative, dopodiché finalmente di fronte alla contropiattaforma padronale hanno dichiarato sciopero. Con la premessa che non intensifichiamo la lotta, ma la lotta la intensificheremo quando vogliamo noi e non quando vogliono i padroni, non quando ce lo impongono con il loro atteggiamento duro, ma quando le organizzazioni sindacali, i lavoratori lo decideranno. E parallelamente veniva la spinta degli operai. Dopo decine di trattative, passato di mesi, hanno cominciato a dire, va bene, qui la cosa diventa effettivamente un po' grave, l'atteggiamento dei padroni, la contropiattaforma, eccetera, è veramente una posizione un po' troppo pesante, aspettiamo il 15 di gennaio, dopodiché si intensificherà la lotta. Dal 15 gennaio ci sono state le feste, hanno detto dopo le feste hanno detto il 12 e adesso leggiamo, quale dice chiaramente che ci sono due linee nel sindacato, uno per una lotta di lunga durata e quindi che non metta in atto forme di lotta incisive e per una chiusura abbastanza breve. Queste sono le due linee e lascia intendere il Corriere che la linea è quella di chiudere eventualmente, perché una lotta di lunga durata finirebbe col creare contraddizioni all'interno delle stesse confederazioni sindacali e con gli stessi lavoratori. Ma è andata avanti l'altra trattativa. Ci sono stati compagni che sono andati a Roma, la delegazione operaia, no? Quella che è stata richiesta dalla base, è stata promessa, ripromessa, poi finalmente a un certo punto hanno preso qualche compagno e tra l'altro l'hanno scelto anche bene, perché generalmente hanno scelto compagni di sinistra, no? Li hanno portati lì. La reazione che hanno avuto tutti questi compagni è stata quella che in quella sede non c'era trattativa, in quella sede non avveniva niente. La vera trattativa stava avvenendo in un altro posto ed è la vera trattativa, è quella che stanno facendo le confederazioni col governo, con le dichiarazioni sui giornali, quelle che leggiamo, e che di fatto quella che loro hanno sbandierato come la trattativa sulle riforme, di fatto si sta trattando invece sulla contropiattaforma dei padroni. Quando leggiamo Clama, che dice che è d'accordo coi turni e poi si scusa perché effettivamente dice che i lavoratori hanno lottato per abolire almeno il turno di notte, dice però il turno di notte lo potremmo inserire nel mezzogiorno perché là hanno bisogno di occupazione e ridurre un pochettino l'orario. Quando leggiamo le dichiarazioni di fronte agli attentati al diritto di sciopero, al tentativo di regolamentare il diritto di sciopero da parte del governo, e leggiamo le dichiarazioni di Trentin sulle violenze alla Fiat, il verbale d'intesa tra la Fiat e i sindacati, noi vediamo che già si entra nel merito di fatto nel limitare le forme di lotta più dure, come quelle dell'espulsione dei dirigenti, come quella dell'espulsione dei capi reparto, eccetera. Quando leggiamo quando sentiamo l'attivo di Milano dell'altra settimana, Scheda, che dovrebbe essere il delfino della CGIL, il futuro perlomeno, dichiarare che quando ricorrono all'arma dello sciopero lo fanno col magone, perché lo sciopero lo usano solo nei casi eccezionali, proprio quando non c'è proprio più niente da fare, sembra di ascoltare le parole di Scalia, che sappiamo chi è, che è l'antiunitario all'interno delle organizzazioni sindacali, è l'uomo di punta della DC, eccetera. Quando poi sentiamo addirittura che dice che vorrebbe delle fabbriche, che le fabbriche non devono essere dei circoli ricreativi e nemmeno luoghi dove si fanno palestre di politica, ma sono luoghi in cui si deve produrre sempre di più, allora viene fuori che il tentativo di restaurazione portato avanti dal padrone, il quale non può, dai padroni in generale uniti, perché non possono più continuare come sono andati avanti 3 anni a questa parte, con l'ingovernabilità delle fabbriche, con il fatto che gli operai all'interno delle fabbriche cominciano a far politica, che hanno preso coscienza di tante cose. Sono aspetti che probabilmente nella nostra propaganda non portiamo troppo avanti, ma che sono molto importanti. Oggi all'interno delle fabbriche, al di là delle conquiste economiche che si sono fatte, il fatto che gli operai distribuiscono i volantini all'interno, cosa che solo 3-4 anni fa ci aveva paura a entrare quasi con l'unità, e oggi portano dentro i giornali della sinistra rivoluzionaria e li leggono sul tavolo. Il fatto che si appendono cartelli sul Vietnam, su qualsiasi cosa, contro lo stesso capo reparto. E quando costui, Scheda, il responsabile generale, ti dice che non vuole palestre in cui si fanno politica all'interno delle fabbriche, vediamo che il discorso non è diverso da quello che sta portando avanti sia i padroni che il governo, con tutto l'attacco che stanno facendo. E quando si che sono disposti a discutere sul ridimensionamento delle festività, eccetera, eccetera, che sì, sono contrari che le festività spariscano e tutte storie varie, ma che però, nella maniera in cui l'ha presentata il governo, però che si potrebbe anche intervenire nel merito di queste cose, noi vediamo che è un altro punto della piattaforma dei padroni su cui stanno discutendo. E questi sono solo alcuni esempi, perché ce ne sono parecchi altri. L'attacco che stanno portando avanti nei servizi al diritto di sciopero e alle limitazioni quindi del diritto di sciopero è riconosciuto tranquillamente, e Scheda ancora una volta lo conferma dicendo che l'uso all'interno dei servizi dello sciopero deve essere fatto con parsimonia, eccetera eccetera. Di azioni che quotidianamente gli operai si trovano di fronte. Quando alla Siemens i compagni che spellono un dirigente vengono licenziati, 4 compagni, e un sindacalista invece di attaccare il dirigente che ha sospeso i 4 compagni attacca i 4 compagni chiamandoli avventuristi, chiamando che i dirigenti non si toccano, e alle motivazioni che i compagni dicono: ma come, queste cose qui nel 69 le facevamo, e gli risponde: nel 69 a oggi siamo maturi, siamo maturati, vuol dire che c'è proprio tutta una linea di accettazione, di autolimitazione di quelli che sono i diritti dei lavoratori, e di finire a entrare nella logica proprio di quelle che sono, diciamo, la controffensiva padronale. E ora è chiaro che quando vengono a parlare sia di contratti, sia di riforme, sia di lotta per le libertà democratiche, sia di battersi contro gli attentati e solo a parole, veramente diventa pura demagogia se poi, di fronte al movimento in generale, di fronte al fatto che oggi per poter battere il piano dei padroni bisogna combattere a livello anche generale contro il governo che li porta avanti, se ne è il concreto, diciamo, programmatore di questo piano, quando rinunciano nei fatti da una parte a intensificare le lotte, ad adottare al più presto le forme di lotta più incisive e a difenderle, quindi a generalizzare la lotta contro la repressione, dall'altra ventilano ancora proposte fumose, sempre più profumose, nell'ambito delle riforme e non scendono sul terreno di contrastare quelle che sono le vere e proprie controriforme che il governo Andreotti sta portando avanti, è chiaro che sono solo parole fumose, sono solo fumo negli occhi agli operai, perché nei fatti non si vuole mettere in crisi quello che è il programma dei padroni, e oggi per metterlo in crisi occorre una lotta generalizzata da parte di tutte le categorie, primo obiettivo contro il governo. A questo punto evidentemente vengono fuori i nostri compiti, perché, e questo è importante, questa prima riunione, questa prima assemblea a mio giudizio è molto importante, perché ci si è resi conto che nella situazione che siamo, nella situazione attuale, fare una, da parte dei rivoluzionari, trovare dei filoni unitari sui quali ritornare nelle fabbriche e impostare tutta la battaglia, perché tutte le responsabilità oggi, sia chiaro, cadono esclusivamente su di noi. Non ci possiamo aspettarci, diciamo, che siano contraddizioni interne alle organizzazioni sindacali tali e capaci da poter sviluppare questa lotta e poter vincere sia sul piano delle lotte contrattuali, sul piano delle lotte in generale. Oggi questo compito casca solo su di noi. Ed è evidente che tutta la nostra attività, tutta la nostra agitazione deve essere proprio rivolta su quello che abbiamo detto, a far fronte a questo piano organizzato. Primo, all'interno delle fabbriche, per quanto riguarda i settori che sono già in lotta contrattuale, al più presto, propagandare le forme di lotta che oggi si tenta di mettere in disparte. E sono di nuovo i cortei duri, quelli che spellano i dirigenti, quelli che spellano i capi reparto, sono di nuovo il blocco delle merci, sono di nuovo tutto il patrimonio che la classe operaia ha messo in atto in questi anni. E il problema è di generalizzarle queste forme di lotta. Il secondo è quello di intervenire in merito appunto alla lotta contro il governo, che è l'espressione politica di questo piano organizzato. E non accantonarla, non abbandonarla, non correre in talune situazioni addietro a livelli di coscienza magari arretrati, ma mettersi a livello di coscienza della parte più avanzata della classe operaia, che oggi è numerosa e ha capito che solo con uno scontro col governo, solo liquidando quella che è il programma del governo Andreotti, si può ribaltare la situazione. Significa individuare gli obiettivi anche sul terreno sociale, che oggi sono di salvaguardia, che ti saldano questa lotta economica alla lotta politica contro il governo. Sono il riproporre di nuovo gli obiettivi per il salario garantito, per la contingenza, per un affitto proletario, eccetera. Sono gli obiettivi che difendono concretamente gli operai sul terreno dell'attacco ai prezzi, sul terreno dell'attacco all'occupazione. E accanto a questa propaganda bisogna assumersi anche delle precise responsabilità di mobilitazione. Quando il 12 dicembre i compagni sono scesi in piazza, si sono assunti questa responsabilità di fronte ai revisionisti, di fronte alle organizzazioni sindacali che hanno delegato, cioè che hanno rinunciato a questo compito. Questi, io penso che siano gli obiettivi sui quali ci dobbiamo muovere e siano i compiti che abbiamo di fronte. Beh, adesso sentiamo i compagni degli interventi.
Ci sono già 6 iscritti e le iscrizioni sono evidentemente aperte. Si invita tutti i compagni che intendono intervenire ad iscriversi subito, in modo che si possa organizzare i diversi interventi distribuendoli per le diverse fabbriche, in modo da arrivare a un panorama quanto più possibile complessivo della situazione. Il primo intervento è del compagno del collettivo di Lambrate della Praxis.
Alcune verifiche della realtà di fabbrica, potute personalmente analizzare per una serie di interventi in questo periodo in cui alla Praxi erano stati licenziati 6 lavoratori. La risposta dei lavoratori di base è il non rinunciare ai punti della piattaforma, è l'indicazione specifica di accelerare con la lotta la conquista del contratto. Cioè, in questo senso la base risponde alle varie mistificazioni, alle varie prese di posizione demagogiche dei sindacati, in cui si voglia far credere che l'impreparazione della classe operaia non comporta una risoluzione immediata del contratto di lavoro dei metalmeccanici. Dico questo perché è importante il lavoro che gli organismi autonomi nell'interno della fabbrica, i vari organismi di massa che sono sorti per poter svolgere un lavoro nell'interno che sia slegato da quello che è l'ingabbiamento del sindacato nelle lotte, hanno potuto verificare e portare avanti in un certo senso. La richiesta specifica, ad esempio nella zona di Lambrate, è anche quella di un legame con le altre categorie. Noi abbiamo una realtà dove esistono delle fabbriche come i poligrafici, la Rizzoli, la GBM, che pur essendo su un piano repressivo che ormai è generalizzato, non vengono legate, non si prospettano unità di lotta, di mobilitazione nella zona tra metalmeccanici, tra grafici, tra edili, a tutte queste categorie. Cioè permane in definitiva un certo isolamento che la stessa, i lavoratori della Praxi hanno potuto verificare all'inizio di questo contratto, all'inizio diciamo della repressione, quando noi avevamo sviluppato nell'interno della fabbrica cortei interni, spazzacrumiri, e che sono risultati efficaci, tanto è vero che l'azione immediata del padrone, vicepresidente della Federmeccanica, è stata quella di licenziare questi compagni per ridurre la capacità di lotta. Abbiamo verificato anche, ed è importante, che questa è una linea, l'abbiamo verificata durante l'udienza, la vertenza che abbiamo avuto venerdì, è una linea proprio di attacco sistematico allo spazio politico nell'interno delle fabbriche, alla regolamentazione dei consigli di fabbrica, alla regolamentazione degli scioperi, alla limitazione dei picchetti. E su questo la piattaforma, il contratto di lavoro, anzi la contropiattaforma che i padroni richiedono, ha proprio questa prospettiva. Ed è assolutamente indispensabile, mi sembra opportuno anche sottolineare, che una presa di posizione, il lasciar passare questi attacchi all'organizzazione dell'interno della fabbrica del lavoratore, significa ricondurre la classe operaia in una situazione di arretratezza, significa far passare lo sfruttamento e di conseguenza riproporre una serie di lotte e di recupero su basi già acquisite, in particolare durante l'autunno del 69. In questo noi dobbiamo caratterizzare, ad esempio, la manifestazione del 12 proprio su questi temi, sulla irrinunciabilità dei contenuti della piattaforma che, come è stato prima accennato, sono stati già portati avanti con alcune carenze, ma che comunque contengono delle migliorie che è assolutamente indispensabile ottenere. Già si parla di una richiesta di 6 livelli da parte delle federazioni metalmeccaniche. Si parla già di svenderla questa piattaforma. E proprio in merito alla risoluzione della piattaforma dei chimici, noi ci riferiamo per fare in modo, ed è impegnata tutta la classe operaia in questo momento, a far sì che non si fermi un contratto bidone di quel genere. Nel nostro caso l'apporto, devo citare anche questo, che l'apporto in questa fase di lotta è anche dovuto, è importante anche la partecipazione di una serie di organismi di massa del quartiere, che il quartiere degli studenti, in quanto l'isolamento iniziale della praxi, le manifestazioni sarebbero state caratterizzate dal punto di vista psicologico all'interno della fabbrica, sarebbero state dannose se non ci fosse stato l'apporto di questi organismi, in particolare gli studenti, che si muovono sulle direttive degli organismi autonomi di massa, autonomi di base. Ed è anche questo un problema che va senz'altro sviluppato anche nella prospettiva che, al di là di una lotta vincente o no del contratto di lavoro, la repressione, l'ingabbiamento delle lotte, il ricondurre la classe operaia nei temi arretrati sarà senz'altro il primo obiettivo. Ci ricordiamo nel 69, dopo la firma, le azioni che hanno compiuto nei confronti delle avanguardie di classe, il che comporta uno sforzo sempre maggiore per legare tutte le fabbriche, in particolare ad esempio le piccole fabbriche, dove la repressione del padrone è più forte, dove lo spazio d'azione è maggiore, dove il sindacato trascura di compiere un'azione. Le piccole fabbriche sono, quanto mi risulta, circa il 70% dei lavoratori, 60-70% dei lavoratori del metalmeccanici e delle altre categorie, il che comunque viene trascurato questo particolare da parte del sindacato. Noi ci battiamo nell'interno degli organismi anche sindacali affinché questi collegamenti vengano mantenuti reali, di militanza, nel senso di mobilitazione, discesa nelle piazze, nelle strade, davanti alle fabbriche, e non compresi di posizioni solidaristiche, dove sappiamo perfettamente che il solidarizzare così su un pezzo di carta al padrone fa anche comodo in questa fase particolare di un attacco diretto del governo a queste istanze. L'obiettivo è anche che il rinnovo e la lotta che si sta sviluppando in questa fase deve essere anche l'attacco al governo Andreotti. Il governo Andreotti si sta prodigando per costituire sempre maggiormente lo Stato più forte, e supera anche, diciamo, le stesse leggi che lo Stato borghese si è dato. Dico, l'attacco anche diretto allo statuto stesso del lavoratore, in cui si mette in discussione ad esempio che il licenziamento non fa parte della lotta sindacale, al che è importante ed è l'unica garanzia, penso, anzi senz'altro, che di fronte a tutti questi attacchi la risposta di massa militante, l'unità dei lavoratori, possa, anzi deve, sconfiggere questo piano di repressione.
Un compagno delegato di reparto dell'ANIC. dato il numero degli interventi, la Presidenza fa l'invito a interventi sintetici che rimangono all'interno dei 5 minuti. Il problema non è tagliare qualcosa, ma vedere di dire tutto, ma stando all'interno dei 5 minuti. Un compagno del Cubo Pirelli.
Vedrò anch'io di contributo a questa assemblea dei cittadini. Comunque, alcune cose sono già state. Assemblea. All'interno di una manifestazione, se volete, del tutto generica, di piattaforme portano avanti e con quale tipo di lotte portano avanti l'organizzazione sindacale e di partiti tradizionali dei lavoratori. Dobbiamo però avere chiaro un problema fondamentale che ci debba servire a portare avanti un discorso corretto all'interno della fabbrica per fare veramente il nostro dovere di militante rivoluzionario all'interno della fabbrica e far sì che tutti i compagni possano prendere coscienza. Vediamo che l'organizzazione sindacale e i vari partiti tradizionali, in nome dell'economia nazionale, che tutti noi sappiamo a chi appartiene l'economia nazionale, nella misura in cui l'unico discorso portato avanti è quello di intaccare la forza lavoro e quello di colpire i lavoratori all'interno della fabbrica. Come tutti sappiamo, all'interno della fabbrica viene portato avanti un discorso di ristrutturazione abbastanza generalizzato, che non è soltanto la Pirelli, come ben sappiamo, ma c'è una serie di fabbriche, se proprio citare, come la Zanussi, la Montedisi e tanti altri, che minacciano veramente i lavoratori, attaccandolo sia sul salario come anche sull'occupazione, eccetera, eccetera. Dobbiamo vedere concretamente, per conto mio anche se brevemente, cosa comporta per i lavoratori all'interno della fabbrica questo piano di ristrutturazione, questa specie di crisi che il padronato ha messo in atto e che il governo favorisce momento per momento, con la partecipazione stessa dell'organizzazione sindacale e dei partiti. Quando si parla di ristrutturazione deve essere chiara una cosa fondamentale, che all'interno delle fabbriche, sia della Pirelli come tanti altri, credo che le differenze non ci siano molti, per i lavoratori vuol dire soltanto più lavoro, vuol dire un ambiente più nocivo, vuol dire un attacco al salario, nella misura in cui non riescono più a fare il cottimo, nella misura in cui gli aumentano le tabelle di cottimo, quindi gli aumentano i pezzi da produrre e quindi pertanto diventa sempre più difficile per loro raggiungere il massimo del salario, che come tutti sappiamo il salario è incentivato attraverso il cottimo da circa il 30-40%. È chiaro che il padrone per far questo all'interno della fabbrica deve creare una certa situazione, specialmente all'interno di quelle fabbriche combattive che nel 69 si sono mosse in una certa maniera. E quindi assistiamo che prepara i lavoratori in un modo psicologico, se volete, mettendoli a scopare o facendoli vedere addirittura che non c'è lavoro, lasciando i macchinari fermi, eccetera, eccetera. Dico questo per capire poi il comportamento dell'organizzazione all'interno della fabbrica. Preparando i lavoratori a questo discorso, il padrone, adoperando la cassa integrazione che il governo gli ha favorita, estendendola anche agli impiegati, quindi non guarda più nessuna classe privilegiata in questo momento, nella misura in cui non gli servono più e quindi le considera come tutti gli altri, notiamo che attraverso questo discorso di ammunizione, di sospensione, di trasferimenti, se volete, di una serie di cose, riesce ad intimidire e quindi impaurire la gente a far sì che non si muovano o si muovano molto, molto, molto attenti all'interno della fabbrica per rispondere al padrone. In tutto questo vediamo l'organizzazione sindacale che reagisce in una certa maniera, che da una parte spara lunghi discorsi all'interno sui giornali, sui comunicati, come se fosse che veramente sembra che porre addirittura l'acquisizione del socialismo, quando parla di integrazione dei sospesi a 0 ore, quando parla di ristrutturazioni, quando parla di evoluzione del cottimo, di evoluzione della notte, sembrerebbe veramente che l'organizzazione tutto in un corpo vorrebbe attuare le cose. Ma dobbiamo vedere che tipo di discorso fa per poi acquisire queste cose. All'esterno della fabbrica vediamo che attraverso leggi emanate del governo ci si muove in una certa maniera, attaccando sempre, guarda caso, i compagni più attivi attraverso dei nuovi discorsi che vengono portati avanti, cioè si cerca di impedire le manifestazioni a quei compagni che si sentono, che hanno un minimo di coscienza politica di rispondere a questo tipo di governo, che guarda caso è un tipo di governo fatto apposta per portare avanti un piano puramente padronale e quindi attaccando i lavoratori. E quindi si pone tutta l'ottica per intaccare a questi compagni, questa sinistra rivoluzionaria all'esterno della fabbrica, con i carichi della polizia, come fa anche nei picchetti. Si pone nell'ottica di creare una nuova legge, fermo di polizia, che tutti ben sappiamo cosa serve, cos'è di fatti, e quindi non è assolutamente quanto hanno detto Andreotti alla televisione, ma serve principalmente per eliminare i vari compagni più attivi, per costringere i compagni a non fare niente e sedersi in un angolino e basta. Contemporaneamente ci attacca sul salario, attraverso l'IVA, attacca i picchi di risparmio, attacca una serie di cose, perché ha bisogno di creare che il movimento operaio si inginocchia e quindi di permettersi di non alzare più, che gli operai non alzano più la voce, e all'interno della fabbrica si inclinano, piegano le spalle e continuano a lavorare come lavoravano 20 anni fa, rinunciando a tutta una serie di cose. Vediamo un po' l'organizzazione sindacale cos'è che ci propone per intaccare questo attacco padronale, questo attacco governativo. Sempre a nome dell'economia nazionale, come se l'economia nazionale fosse qualcosa che i lavoratori se la dividono anno per anno, in uno Stato capitalista come il nostro, l'organizzazione sindacale e i partiti tradizionali dei lavoratori portano avanti un discorso di ripresa e di attuazione dei impianti, far lavorare impianti al massimo orario, come se il padrone, guarda caso, non comprasse le macchinari tanto per lasciare là e quindi ha bisogno dell'indicazione dell'organizzazione. Parla di nuova organizzazione del lavoro e ci propone, guarda caso, di accettare all'interno della fabbrica pausi programmati o di accettare nuove tabelle di cottimo e quindi di far passare tutto quello che veramente vuole il padrone, cioè